La Basilica di San Paolo, parata a festa inondata di luce, accoglie Giovanni XXIII, giunto per partecipare alla festa della conversione dell'Apostolo sulla via di Damasco. Il Pontefice ha scelto questa occasione per annunciare ai cardinali convenuti nell'abbazia la convocazione di un concilio ecumenico, il 21esimo in 20 secoli di storia della Chiesa. È significativo che Giovanni XXIII abbia voluto prescegliere proprio la festa dell'Apostolo della Genti, perché nessuno, forse meglio di San Paolo, poteva presiedere ad un evento che non solo farà convenire a Roma i vescovi di tutto il mondo cattolico, ma che, secondo quanto ha detto il Papa lamentando i pericoli che oggi maggiormente minacciano la vita spirituale dei fedeli, costituirà anche un invito alle comunità separate per la ricerca dell'unità, a cui tante anime oggi anelano da tutti i punti della terra.
Il 25 gennaio del 1959, a soli 3 mesi dalla sua elezione al soglio pontificio, nella Basilica di San Paolo a Roma, Papa Giovanni XXIII annuncia l'imminente apertura di un concilio. Ricondurre il mondo a Cristo, riallacciare profondi legami con gli uomini e le donne di buona volontà nell'impegno comune per la pace, le libertà fondamentali e la scienza, vivere la liturgia come fonte e culmine della vita ecclesiale. Con 4 costituzioni, 3 dichiarazioni e 9 decreti, il concilio si chiuderà l'8 dicembre del 1965.
Laudetur Jesus Christus.
Parla il Papa.
Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Oggi noi iniziamo un anno chissà, speriamolo bene, il concilio comincia e non sappiamo quando finirà, potesse finire prima di Natale, ma forse non riusciremo a dir tutto, a intenderci su tutto bene, ci vorrà un altro ritrovo, ma se il ritrovarci così deve sempre allietare le nostre anime, le nostre famiglie, Roma e tutto quanto il mondo, tutto intero, vengono pure questi giorni.
Era il celeberrimo discorso della luna di Giovanni XXIII all'apertura del concilio. Oggi, il giubileo straordinario della misericordia, si è aperto proprio l'8 dicembre, come a voler ricominciare, forse nelle intenzioni di Papa Francesco, proprio da quel messaggio conciliare. Un messaggio destinato ad aprire tante porte, a prendere parte a quell'assemblea di vescovi e cardinali che popolò la Basilica di San Pietro per 3 anni. Ci fu infatti anche un piccolo manipolo di donne, le 23 madri del Concilio, che per la prima volta, anche se solo come uditrici, fecero sentire la voce delle donne nella Chiesa. Marinella Perroni è una teologa, è stata presidente del Coordinamento delle Teologhe Italiane, insegna in università italiane teologia e non sarebbe qui in questa veste se non ci fosse stato il Concilio Vaticano II. A determinare l'ingresso delle donne nel mondo della Chiesa, a determinarne la loro ammissione.
Io direi più che l'ingresso è giusto l'ammissione, nel senso che le donne già erano entrate molto all'interno del corpo vivo della Chiesa Cattolica, nelle associazioni femminili, nelle associazioni di lavoratori, eccetera. Quindi erano una presenza viva. Il primo riconoscimento molto flebile, molto a vederlo a distanza, forse anche molto ingenuo, è stato proprio al Concilio Vaticano II, perché sono state ammesse un piccolo gruppo di donne, 23, su quasi 3.000 padri conciliari, quindi, insomma, e poi con assoluto divieto di parola, quindi. Però sono state ammesse, cioè alcuni vescovi hanno sentito l'esigenza di una rappresentatività, per quanto silente, per quanto simbolica, numericamente limitata, eccetera, ma anche di quella che veniva chiamata l'altra metà della Chiesa. Quindi a partire proprio dal Concilio è stato permesso alle donne cattoliche di frequentare le università pontificie, le università di teologia, cosa che prima era invece riservata soltanto al clero. Quindi è stato un passo verso una declericalizzazione, che è l'unico modo per risistemare un pochino gli equilibri tra maschi e femmine all'interno della Chiesa. Il valore è stato enorme perché ha significato che le donne acquisivano la possibilità di raccontare la fede, di farne la narrazione, e una narrazione ufficiale, una narrazione riconosciuta. Cioè il loro ingresso, prima come studenti e poi come docenti nelle facoltà teologiche, le ha rese in qualche modo soggetto della narrazione della storia, del pensiero e della teologia.
Finalmente è arrivato il gran giorno. 2778 i partecipanti avanzano in ordine gerarchico: 7 patriarchi, 80 cardinali, 1619 arcivescovi e vescovi, 975 superiori generali di ordini religiosi, 400 teologi. Il corteo comincia alle 8:30 precise. Per un'ora e un quarto una fantasmagorica processione, mitre e cappe bianche, paramenti violacei e neri, corone dorate dei prelati di rito orientale. Giovanni ha fatto rincontrare tutta la Chiesa.
Il Concilio Vaticano II, Marinella Perroni, mostrò anche un'altra Chiesa, una Chiesa nuova che oggi forse potremmo definire globale o globalizzata.
La Chiesa cattolica al Concilio ha rappresentato visibilmente e pubblicamente quello che già era in atto. Per sé già era avvenuto questo processo di globalizzazione all'interno della Chiesa cattolica, tanto che tutti abbiamo in mente quella famosa teoria eterna di vescovi che entrano in San Pietro e che sono ormai di tutti e 5 i continenti, che sono veramente espressione di un pluralismo di etnie, di culture, anche di chiese. E almeno una delle letture che sono state fatte, diciamo del ribaltamento che il Concilio ha preteso e ha postulato e sul quale ha riflettuto nei 4 anni poi di assise conciliare, una delle motivazioni era proprio questa, che erano arrivate al centro le periferie, che ormai si era veramente invertito, no? Il rapporto, non vorrei dire solo di forza, però mi sento di dire di futuro, perché le chiese che venivano con apertura verso il futuro erano le chiese d'Africa, d'Asia, di Latino America, e la chiesa invece più che cominciava già ad essere fortemente ripiegata su se stessa era la chiesa europea, la chiesa occidentale. Quindi voglio dire, il Concilio ha espresso questa globalizzazione in atto. Chiaro che dopo è diventato un fenomeno talmente su larga scala e talmente mondiale che oggi nelle nostre facoltà, anzi non oggi, da 20 anni, nelle nostre facoltà teologiche noi abbiamo un vero e proprio, a Roma dico, un vero e proprio laboratorio di interrelazioni, di internazionalità, di tentativi proprio di vivere insieme, di mettere a confronto modelli di inculturazione della fede molto diversi tra loro.
Il Concilio fu figlio dei suoi tempi, fu figlio di un momento storico particolare, momento in cui tutto forse era e veniva sentito estremo. Un momento storico, una realtà che pervade il Concilio.
Credo che da una parte noi abbiamo un Concilio che ci appare di grande apertura, di grande disponibilità, soprattutto il mondo moderno, finalmente la fine di proprio storiche chiusure della Chiesa all'interno della famosa cittadella fortificata. Io non so quanto l'uscita da questo modello sia stato più nelle intenzioni che nelle reali possibilità. Certo, ha fatto impressione, almeno a me, che facevo parte della generazione dei giovanissimi durante il Concilio, quindi che ne avevo colto le aspirazioni, le intenzioni di apertura con tutto entusiasmo, quanto poco tempo ci è voluto per congelare tutto questo. Perché di fatto noi abbiamo assistito, insomma, a metà degli anni 70, quindi a 10 anni, dalla chiusura del Concilio, già a un, quando non arrivava ad essere una damnatio memoriae, cioè proprio una condanna evidente del Concilio, una progressiva, come posso dire, normalizzazione, per non dire restaurazione, che insomma ha lasciato un po' stupiti, no? Fino a quando la generazione conciliare dei vescovi presenti al concilio non è morta. E allora, come posso dire, è sembrato quasi un po' risolversi il problema, no? Di una... Però noi abbiamo assistito veramente di nuovo a una centralizzazione da parte di Roma, a un movimento centripeto invece che centrifugo, come il concilio aveva avviato, ma a tutti i livelli, a livello di conferenze episcopali che hanno perso progressivamente, invece di acquisire progressivamente la responsabilità in prima persona delle differenze delle proprie chiese, le une dalle altre, hanno lentamente perso totalmente di autorevolezza. Abbiamo assistito di nuovo all'emersione di fenomeni che al tempo del concilio si sarebbero detti anticonciliari proprio.
Qual è il suo ricordo, Marinella Perroni, e come ha vissuto lei direttamente il concilio? In che modo ha cambiato effettivamente il modo di essere cattolici?
Nella pratica delle cose che possono oggi sembrare minuscole, ma che invece avevano, non solo avevano un eco dentro di noi, ma ci rendevamo conto che avevano un'importanza capitale di rinnovamento della nostra Chiesa. Per esempio, andare in libreria e comprarsi una Bibbia. Per esempio, cominciare a frequentare la conoscenza del testo biblico. Io venivo da una generazione cattolica, formata dentro la Chiesa cattolica, a cui francamente la Bibbia era rimasta estranea fino a poco dopo il concilio. Pensiamo al rinnovamento della liturgia. No, io venivo da una frequentazione assidua e seria della liturgia, anche preconciliare. Ma non potevo non rendermi conto del passaggio che il rinnovamento della liturgia, la riforma liturgica, aveva fatto fare non soltanto a noi, che potevamo essere quelli bravini, insomma, quelli che frequentavano anche prima, ma che faceva fare a mio nonno, voglio dire, che non aveva mai sentito una messa in italiano e era sempre andato a messa in vita sua e non aveva mai capito nulla di quello che si svolgeva intorno all'altare. Si vantava di essere un chierichetto, ma non aveva mai capito una parola. Allora, io mi rendevo conto che questo rappresentava una mutazione epocale per il cattolicesimo italiano. Pensiamo per esempio agli incontri ecumenici. Insomma, io mi sono sentita una condanna addosso, perché più o meno volontariamente ero entrata in una chiesa qui a Roma, protestante, anglicana, nella quale poi mi era stato detto che per carità non dovevo mettere nemmeno piede. Abbiamo cominciato invece a frequentarci, a parlarci, a scoprire quanto poteva essere bello pensare una teologia, un'appartenenza ecclesiale insieme. Sono diventati realtà questi, che erano i movimenti un po' che hanno preparato il concilio, che lo hanno, ma chiaro che erano limitati ad alcune persone, invece sono diventati prassi di vita per tutti noi. L'ecumenismo, la Bibbia, la partecipazione alla liturgia, è stata una rivoluzione silenziosa ma seria, radicale. Solo più tardi ho capito i limiti anche di una certa retorica dei documenti conciliari, eccetera. Ma in quel momento sentirmi dire dai padri conciliari alla fine del concilio: voi giovani lasciate un mondo migliore di quello che noi vi abbiamo dato, era un'apertura di orizzonte e di spazio interiore francamente non abituale, ecco, rispetto alla formazione di parrocchiette, di devozionismi molto asfittica, insomma, che avevamo ricevuto.
Si può affermare che comunque il Concilio Vaticano II ha cambiato la spiritualità dei cattolici e non solo dei cattolici?
Secondo me sì, una mutazione fortissima è stata quella di incentrare la catechesi, la formazione, prima una formazione permanente, una formazione continuata e sempre rispettosa del fatto che uomini e donne del nostro tempo non potevano accontentarsi di quattro rispostine che non si sapeva nemmeno a quali domande venivano proposte, ma una elaborazione, cioè Io poi ho scelto di iscrivermi a teologia, va bene, ma c'è stata una maturazione teologica della fede anche in altri che non hanno fatto teologia, perché i nostri gruppi sono diventati spazi all'interno dei quali si rifletteva sulla fede. Lei pensi l'accesso ad alcune riviste, per esempio. Penso a riviste come Il Regno, penso a riviste come Testimonianze, quella di Balducci, Servizium. Cioè, questo hanno nutrito un laicato, la spiritualità di un laicato che non era più appunto al palo di un devozionismo che francamente poi ormai era diventato abbastanza insopportabile e mal sopportato, perché ci fosse poi tutta questa partecipazione, per esempio, maschile. Io ho visto un accesso anche di giovani maschi. Quello che posso dire, però, e sarebbe da riflettere, è che oggi ancora questi ottantenni post-conciliari continuano a tenere, a presidiare posizioni di fede appunto ragionata, riflettuta, di appartenenza ecclesiale cosciente, matura. Dopo di loro c'è un pochino di nuovo il baratro, insomma, cioè io penso in parte perché il concilio è stato assolutamente disatteso e in parte perché è cambiato di nuovo il mondo. Il concilio in fondo in ritardo chiudeva un'epoca. A noi ci è sembrato che l'aprisse, però di fatto probabilmente in ritardo e col fiatone sintonizzava la Chiesa cattolica su frontiere sulle quali il mondo già era da tempo. E nel frattempo noi non abbiamo avuto proprio modo di assorbire lo spirito del concilio, che già il mondo era cambiato di nuovo.
Il Concilio Vaticano II si identifica con Papa Giovanni XXIII. Il concilio venne chiuso dal papa che gli successe, Papa Montini, Papa Paolo VI, ma sono in tanti a pensare e a credere che nei decenni a seguire, all'esito del concilio, alle sue capacità propulsive, venne messa una sorta di silenziatore.
Attenzione, prego. Il Santo Padre non si affaccerà, come di consueto, alla finestra del suo studio privato. Aderendo al consiglio dei medici curanti, Sua Santità ha condisceso a limitare al massimo ogni attività fisica. La malattia gastrica di cui il Santo Padre soffre fin dallo scorso autunno ha di nuovo provocato nei giorni scorsi uno stato anemico che è attualmente controllato e dominato mediante opportuna terapia.
Queste parole, domenica 26 maggio in piazza San Pietro, sono state il drammatico annuncio della malattia del Papa. Quel mattino di maggio pieno di sole è cominciata l'ansia di tutti. La gente vuole bene a Papa Giovanni, come ad uno di famiglia. Guarda lassù notte e giorno, verso le sue finestre, e prega per lui, come pregherebbe per un figlio o per il padre malato. Con cuore semplice, come lui ha sempre pregato per tutti.
Come lo hanno interpretato, come lo hanno vissuto e proposto il concilio, i papi che sono venuti? Qual è la storia del concilio attraverso la storia dei pontificati fino ad oggi?
Non è facile perché sono 50 anni molto complessi di storia della Chiesa e di storia del pontificato, che non coincidono totalmente, perché la Chiesa, per fortuna, non può essere racchiusa soltanto nei suoi pontefici, insomma, nella storia dei suoi pontefici. E in secondo luogo perché il pontificato, proprio come tale, come istituzione, è una realtà molto complessa. Io posso dire che ci possono essere pontificati che lasciano una traccia molto seria, per esempio ad extra, nella immagine che danno della Chiesa, o anche pensiamo all'importanza geopolitica che il papato ha acquisito con Giovanni Paolo II, per esempio, straordinaria. Però magari allo stesso tempo un pontificato così importante ad extra, poi ad intra invece, cioè per quanto riguarda proprio l'alimentazione della Chiesa secondo lo spirito conciliare, può essere stato invece più problematico, più discutibile. Sappiamo tutti che il pontificato di Montini per certe cose è stato, soprattutto nei primi anni, un grande pontificato. Però è anche vero che il primo a tarpare le ali al concilio è stato Montini per alcune cose. È vero che lui ha avuto il coraggio di portarlo fino in fondo, però quattro questioni che oggi si rivelano essere nodali nella vita vissuta dei cattolici rispetto alla Chiesa, le ha avvocate a sé e le ha decise, insomma, in modo un po' discutibile almeno, o perlomeno che oggi presenta il conto. Giovanni Paolo II, ma un po' sulla scia di questa creatività di Giovanni Paolo I, di essersi attribuito un nome un po' fantasioso, ma che voleva indicare la continuità con il concilio, ma Giovanni Paolo II ha giocato il suo ruolo totalmente da altre parti e tutto sommato era presente al concilio, ma di fatto non mi sembra che ne abbia recepito l'autentica propulsione a una Chiesa che è capace di cambiare il proprio modello. Anzi, dobbiamo a lui un ritorno in fondo al centralismo romano, alla perdita di autorevolezza dei vescovi. Insomma, paradossalmente Bergoglio, che non era al concilio, però tira fuori delle cose che fanno pensare che invece l'ha recepito bene. Francamente, a volte io mi stupisco del fatto che la gente si stupisca tanto delle cose che dice Papa Francesco. Alcune sì, alcune sono straordinariamente, come posso dire, sua creazione e hanno la radice nella sua spiritualità strettamente individuale, ma altre sono tranquillamente il portato del concilio. Voglio dire, il discorso delle periferie, il discorso per esempio della declericalizzazione, il discorso del ritrovare per favore un episcopato e i ministeri che siano veramente a servizio del popolo di Dio e non come purtroppo dolorosamente abbiamo visto in questi ultimi decenni, come posso dire, un degrado dei ministeri all'interno della Chiesa, che ora il Concilio probabilmente spingeva perché venissero ripensati. Quindi voglio dire, in fondo Francesco rappresenterebbe, rispetto alle diverse ale conciliari, nemmeno una di quelle più progressiste. Però lo spirito l'ha respirato bene del concilio, ha capito bene verso dove la Chiesa voleva andare, stava andando. Quindi non si tratta di fare archeologia del concilio adesso, perché non va più, non funziona più, è un modello che forse dovremmo avere il coraggio di ridiscutere con la stessa forza, lo stesso coraggio, un po' il sinodo, almeno così, a livello di discussione, certo non a livello di conclusioni, ma a livello di discussione, ha tentato di rifare.
Un discorso che dovrebbe riprendere dunque là da dove era stato interrotto. 8 dicembre 1965, conclusione del Concilio Vaticano II, 8 dicembre 2015, apertura dell'anno santo straordinario della misericordia. In quale chiesa, Marinella Perroni, per quale chiesa, che guarda a quale comunità cattolica mondiale, seguendo le linee di quale geopolitica?
Il cambiamento del mondo che è avvenuto nel frattempo non è soltanto la perdita di valore solo del confronto USA-URSS, il bipolarismo post-bellico, eccetera, ma è l'ingresso delle grandi masse nella storia. Se Giovanni XXIII nel 63 diceva l'autonomia dei singoli paesi, e pensava a un Atlante post-coloniale. Ma oggi abbiamo continenti interi invece che pretendono la loro ammissione nel palcoscenico, sul palcoscenico della storia. E sono masse infinite. Dal punto di vista strettamente religioso, strettamente cristiano, io capisco che noi non possiamo fare gli intellettuali radical chic che pensano un cristianesimo colto, un po' gnostico, un po' raffinato, perché c'è invece la pressione Di popoli che vengono abituati esattamente al devozionalismo a cui ero stata abituata io prima del concilio e che hanno schemi di partecipazione alla vita ecclesiale che per noi sono veramente desueti, ma che invece importano ora di nuovo, oltretutto in un momento in cui invece noi siamo in remissione, insomma, totale in Europa. Allora, certo, io avrei sognato che l'Europa, l'Episcopato europeo, i cattolici europei assumessero un po' di più coraggiosamente il ruolo storico che il post-concilio imponeva loro, proprio per dialogare, non per l'eurocentrismo o per esportare il modello di cattolicesimo europeo, però per entrare in dialogo con forme sia di novità, perché le grandi teologie vengono ormai da altre parti, ma sia anche invece di pratica di fede, chiamiamola di fede, di massa, così molto da raffinare. E allora questo sarà il grande problema del futuro. In questo momento sono loro che dettano piuttosto il codice del cattolicesimo mondiale.
Chi detta e chi detterà i codici del cattolicesimo? Grazie a Marinella Perroni, teologa, già coordinatrice delle teologhe italiane, e auguri a coloro che vivranno l'anno santo, dentro e fuori la Chiesa di Roma.